Fra 15 giorni c'è l'anno nuovo e quindi bisogna rimettere il nuovo almanacco, quello del 2016. Ritorna quindi il sapore dei vecchi e cari almanacchi che sono ben auguranti di altri tempi. La storia dell'almanacco. Almanacchi, almanacchi nuovi, lunari nuovi, bisognano, signore, almanacchi? Almanacchi per l'anno nuovo? Così gridava l'imbonitore nel dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, scritto da Giacomo Leopardi nel 1832, quasi accompagnato da una specie di risolino metafisico, da un sottinteso commento polemico sulle possibilità di un anno felice. Prescindendo dalla supposta banalità che qualcuno avrebbe voluto attribuire ad uno dei dialoganti, compito lasciato volentieri alla speculazione degli intenditori, colpisce la scelta del soggetto almanacco, già ricondotto da Ruggero Bacone nel 1267 al latino medioevale almanac o almanacus, dalla voce ispano-araba al Manak, calendario lunare, di etimo incerto, forse da riconnettersi all'arabo Manak, o fermata durante il viaggio, tenendo presente che la terminologia astronomica e astrologica del Medioevo conosceva le espressioni mansiones solis, mansiones lunae. Pensiamo comunque a un libro che registrasse il corso dell'anno con opportuni riferimenti astrologici rapportati alla vita religiosa e commerciale, con predizioni astrologiche di interesse pubblico e politico. L'economia delle pagine non consente di seguire lo sviluppo dell'almanacco nel corso dei secoli, anche se un certo Villani del 1280-1348, nella sua cronica, non può fare a meno di citare l'almanacco di Profazio Giudeo, unitamente alle tavole toletane. Sia a cercare il primo si corre sempre il rischio di essere smentiti, non è caso però di dimenticare le effemeridi bolognesi iniziate nel 1554 dall'astronomo bolognese Nicolò Simi e proseguite sino al 1844, sia pure con varie interruzioni. Al lettore che volesse invece prestare fiducia a queste note, senza ricorrere alla doviziosa dotazione della Biblioteca Braidense di Milano, rimane da segnalare la raccolta di almanacchi, curata da un amatore legnanese. In testa il Diario Sacro e Perpetuo di Gio Battista Carisio, dedicato al cardinale Alfonso Litta nel 1679. Si tratta di un piccolo tomo cartonato di centimetri 5,50 per 11,50, facendosi precedere dall'immagine propiziatrice di Sant'Ambrogio. Un sacerdote milanese, in 234 pagine, tratta delle feste principali, delle chiese con i loro patroni, dei santi con relative reliquie esistenti nella città e diocesi di Milano. Non manca l'elenco delle messe pontificali, delle processioni, delle oblazioni nei vari mesi dell'anno, con molte altre curiosità. All'opera del milanese fa riscontro quella uscita a Parigi nel 1612, con la penna di Laensberg. Lanciato ormai sulla strada, al nostro bibliofilo con larga disponibilità finanziaria, non rimaneva che arricchire ulteriormente la raccolta. Gli fece occhialino e la trasse il Diario del Foro Milanese per l'anno 1743 e per il bisestile 1744. in formato centimetri 12x18, accuratamente rivisto e emendato, arricchito da utilissime annotazioni. A stamparlo provvide il regio tipografo Giuseppe Richini Malatesta, editore Giovanni Maria Valli. Il testo si poteva reperire vicino alla chiesa di San Giovanni Laterano al segno dell'Aquila Imperiale. Non meno interessante in francese, il Mercure historique et politique contenant l'état présent de l'Europe. Nel testo pubblicato si potevano trovare curiosità di ogni genere, interessanti le corti e i principi. Era l'anno 1746. Questa comparsa di almanacchi fu considerata dal letterato milanese Tenca del 1826-1883 come un benefico avviamento alla nostra letteratura. Se in un primo momento, per accrescere l'importanza, l'almanacco aveva bisogno di una robusta iniezione di genealogie, a conciliare il rispetto dei più schizzignosi e a crescere in popolarità, concorse il catechismo della vita quotidiana. L'esempio fu dato dal rustico indovino, formato 8x12, presentato dal Frigerio a Milano, come un agricoltore spirituale delle anime. Nessun abbassamento di gusto, anzi una cresciuta preziosità. Dall'esemplare in pergamena del 1760, con la figura di un indovino sul frontespizio, seguito da una quartina ben augurante, si passa a libretti cartonati, con fregi in oro, su coperta e dorso, per arrivare con la pubblicazione fino al 1845. È cambiato solo il titolo in Antico e Vero Rustico del Frigerio, Milano, tipografia Giocondo Messaggi, formato 9,50x15. Il concentramento di tipografi e librai in via Santa Margherita doveva però provocare gelosia e concorrenza. Per non essere da meno, ecco apparire nel 1818 al 1834 l'Almanacco Genealogico Storico, Milano, presso Giovanni Pirotta e Giuseppe Maspero. In antiporta l'immagine con il trionfo di Minerva, accompagnata in calce da una quartina allusiva. A livello superiore, l'Almanacco Reale per l'anno bisestile 1808. In veste corposa, edito dalla Reale Stamperia di Milano. Il lettore vi può trovare interessanti richiami a tre calendari: il gregoriano, il greco, ossia l'antico, e quello degli ebrei. Il greco fu sostituito all'antico nel 1852 da Gregorio XIII. Numerosi sono gli argomenti trattati. Si va dai 12 segni dello zodiaco, al sole con i granchi, alle figure lunari. Il racconto si spessisce con il novero delle feste, delle eclissi, con il nome degli amministratori del regno, dei professanti, con riferimenti all'organizzazione finanziaria, alla istruzione pubblica, alle arti. L'autore di un altro calendario, con il lavoro edito a Parigi dei fratelli Baudin nel 1827, ha voluto soleticare il raffinato palato dei ghiottoni con una ricca serie di ricette e consigli, ma anche con una cartina geografica della Francia. In una raccolta del genere, su accennata, non poteva mancare naturalmente una rapida carrellata, l'Almanach de Gotha, o celebre annuario genealogico, diplomatico e artistico, pubblicato in tedesco da Peter di Gotha a partire dal 1763. La raccolta, contenente originariamente solo genealogie di sovrani d'Europa e di nobili della Germania, ha poi incluso nell'aristocrazia di altri paesi e gli ordini cavallereschi. Dal 1804 si pubblicò anche in francese e continuò fino al 1944. La raccolta, contenente originariamente solo genealogie di sovrani d'Europa e di nobili della Germania, ha poi incluso quelle dell'aristocrazia di altri paesi e gli ordini cavallereschi. Dal 1804 si pubblicò anche in francese e continuò fino al 1944. La raccolta legnanese va dal 1836 al 1870 e suggerisce un vero godimento per gli occhi, che mai vi si appagherebbero di gustare la visione delle bordure in oro, delle rosse copertine impreziosite da cornici e ramoscelli. Qui non contano tanto le immagini di arciduchi con le loro genealogie, quanto il fascismo che emana dalle pagine, il sapore di cose e uomini di altri tempi, nella cui visione si annega il pensiero. Oggi la situazione è molto cambiata. Le immagini propiziatrici dei santi con relative reliquie esistenti della città e diocesi di Milano, l'elenco delle messe pontificali, delle processioni, delle oblazioni è stato accantonato. I vari mercuri storici e politici hanno lasciato il posto a una cresciuta preziosità, non sempre condita con elevazioni di gusto. L'evoluzione tecnologica ha incrementato la produzione di almanacchi, portata alla diffusione sui binari della pubblicità. Vasta, se non eccentrica, a volte la varietà iconografica, con affidamento alla calamità di immagini sofisticate. Permane, fortunatamente, salva la funzione dell'almanacco, o, se si vuole, calendario, utilizzato per la formulazione dell'augurio ovvio ma sincero per tutto l'anno prossimo.